Ciao e bentornati su Easy Apple. Siamo finalmente giunti alla puntata 2 all'ottava. Io sono Luca Zorzi.
E io Federico Travaini.
Che numero, bellissimi questi numeri. Mi piacciono quasi di più dei numeri tondi.
Tra l'altro il prossimo sarà praticamente quasi irraggiungibile, quindi godiamoci questa puntata e poi si vedrà.
Beh, insomma, perché? Dai, irraggiungibile. Dobbiamo solamente registrare altrettante puntate. Quello dopo ancora comincerà a diventare veramente impegnativo perché si raddoppierà di nuovo l'obiettivo.
E aspetta, fammi indovinare, dovremo registrare altrettante puntate?
Altrettante che fino a quel momento, sì, quindi sì, quattro sì. Volte il momento quanto siamo arrivati adesso. È incredibile a volte la matematica.
Quanti anni avremo?
35, è un bel po' perché...
40 anni?
Allora, dunque, 1024 puntate,
sì,
diviso
sì.
52 all'anno, che poi non è vero, facciamo 50 che già è ottimista, 20 anni e mezzo più o meno. Considerato che ne avevamo 18 quando abbiamo cominciato, andiamo ai nostri 38 anni, insomma.
Sì,
più o meno quando avremo 40 anni forse ci arriveremo.
Ok, vado a deprimermi un attimo in un angolino della stanza. Mamma mia, a te non ti fa impressione quando parli con gli amici e dici, magari i compagni del liceo, qualcuno che ha rivisto delle medie, dici, cavolo, ma ti ricordi quella volta che in prima liceo, quanto tempo è passato? 11 anni. Porca miseria. Inizia, è quella fase in cui inizi a dire che le cose sono successe più di 10 anni fa. E a me a volte lascia un po' così, diciamo, con i miei pensieri che partono, anzi partiscono.
No, quello effettivamente è vero, ma pensa a chi ci ascolta che è un po' più vecchio di noi, come diceva sti giovincelli, come si stupiscono avendo solamente 24-25 anni.
No, lo so, ma è normale... Però, non lo so, inizio a prendere la consapevolezza del fatto che stiamo diventando grandi, diciamo, perché non so se... non c'entra niente con Apple, però quando ero alle medie al liceo e vedevo quelli più grandi di me, dicevo, ah, quando sarò in terza media, ah, quando sarò in terza liceo, in quinta liceo sarò io quello grande. Poi arrivavo in terza media, in terza liceo, in quinta liceo, comunque mi sentivo piccolo.
Cioè, sì, c'erano sempre quelli più grandi.
Adesso inizio a dire... Porca miseria, anche il come le persone si approcciano è diverso, ti fa sentire un uomo quasi, quindi vabbè, ok, basta.
Pensa quando invece io sarò riuscito finalmente a diventare l'uomo più vecchio attualmente vivente sulla Terra, che a te per fregarmi il record toccherà uccidermi, è l'unico sistema.
Cosa diavolo stai dicendo?
Dicendo che abbiamo delle domande a cui dobbiamo rispondere, forse è meglio. E vai Fede.
Andiamo al contrario, rispondiamo alla ultima che ci è arrivata praticamente 3-4 ore fa, che è di Alice. E ci fa una domanda molto semplice, però molto interessante, perché capiterà anche a voi che un amico vi chieda, ma perché Telegram è meglio di WhatsApp? A me questa domanda è stata fatta anche in pausa pranzo, a lavoro. Perché Telegram? Cosa di meglio?
Una ragione che secondo me è la principale, almeno nel mio caso, è il fatto che arriva su tutti i dispositivi. Lo stesso motivo per cui prediligo anche iMessage. Telegram addirittura è ancora più multipiattaforma, per cui anche se non siete Apple dalla testa ai piedi, però magari potete utilizzarlo con un PC Windows e con un telefono Android e con un iPad tranquillamente. Insomma, i vostri messaggi, le vostre conversazioni verranno con voi e vi daranno la possibilità appunto di rispondere da qualunque dispositivo. Secondo me questo è una cosa impagabile.
Ma io non riesco a pensare a un singolo aspetto di WhatsApp che sia migliore di Telegram, mentre riesco a pensare Telegram che... diciamo, ha tante piccole cose che sono molto pensate meglio di WhatsApp e mi fanno apprezzare l'applicazione in sé. A parte gli sticker che sono un capolavoro, ma per esempio una chicca che secondo me è geniale, che quando si riceve una notifica da un gruppo e si risponde con la quick reply, quindi si abbassa la tendina in iOS per esempio e si risponde da lì, la risposta viene pubblicata citando il messaggio a cui si è effettivamente risposto, che in un gruppo è molto utile perché il volume di messaggi aumenta e può essere che tu stia rispondendo a Luca, a Matteo, a Alberto, a Paolo, mentre quando si è in una conversazione faccia a faccia, diciamo, anche se non si è veramente faccia a faccia, comunque non serve quotare un messaggio. Questa è già una piccolezza che però io apprezzo veramente tanto. E poi la vera multipiattaforma di Telegram che non ha assolutamente WhatsApp, o comunque che ha in modo abbastanza castrato. Quindi non è che ci siano cose, secondo me, che Telegram fa e WhatsApp non ha e sono core, cioè cose fondamentali perché Telegram risulti migliore di WhatsApp. È semplicemente, se dico un'altra parola in inglese Luca mi ammazza, però la parola giusta è overall, è meglio
complessivamente
è meglio rispetto a WhatsApp, però non avremo mai la possibilità, secondo me, di utilizzare WhatsApp con tutti così come accade con Telegram, con tutti così come accade con WhatsApp, diciamo. E faccio un altro esempio, per esempio, proprio una cosa che mi è successa ieri sera. Ho cenato con un amico che ha un business di cover, dico cover per iPhone, ma non è, sto semplificando, comunque è Wooded. Vi lascio il link nelle note della puntata se volete andare a curiosare. E lui diceva, uno dei metodi che utilizziamo per l'assistenza è WhatsApp, perché molte persone si trovano bloccate quando devono fare una chiamata o mandare un'email. Con WhatsApp invece è una cosa talmente naturale che, ha detto, funziona meglio per loro ed è funziona meglio per gli utenti. Qual è la conseguenza di dover, fare assistenza con WhatsApp? Avere un altro numero di telefono, avere un altro telefono su cui avere installato WhatsApp e avere il telefono sempre attivo in modo che sia possibile usare WhatsApp su un Mac o un Windows o un computer. In più bisogna far sì che le persone abbiano un numero di telefono da contattare, mentre Telegram permetterebbe di avere una sorta di bot con quindi il chiocciola Easy Apple, il chiocciola Wooded.
Quello in realtà sono gli username che possono, cioè anche i singoli possono averli, non c'è bisogno di essere un bot.
Sì, il bot era il passaggio successivo, che nel momento in cui io creo un bot di assistenza posso automatizzare tanti passaggi e quindi capire già inizialmente se ci sono problemi legati a una cover o di un iPhone o Samsung oppure a un prodotto nuovo, o il problema è che non è arrivato o che è arrivato danneggiato o che hai bisogno di assistenza. Tutta un'automazione che comunque faresti con Telegram, con un'interfaccia che si adatta. Quindi non puoi neanche sbagliare perché compaiono i pulsantoni che ti guidano verso la risposta. Quindi complessivamente ci sono tutte queste cose che rendono Telegram meglio, secondo me, di WhatsApp. E poi l'altra cosa è che comunque WhatsApp è un'applicazione che spesso sembra quasi morta, nel senso che sono pochissimi gli aggiornamenti e si muove molto rilento. WhatsApp invece è esattamente il contrario, è viva, si aggiorna spesso, vengono introdotte funzionalità, è cresciuta tantissimo, c'è voglia di offrire un prodotto che funzioni bene e che si è pensato per gli utenti. WhatsApp ha introdotto una nuova cosa però interessante, no Luca?
Sì, e l'unico aspetto in cui WhatsApp è veramente superiore a Telegram e cioè la crittografia, nel senso che WhatsApp ha integrato con l'ultimo aggiornamento il protocollo di Signal, che è un'applicazione, cioè un protocollo e la connessa applicazione che trovate tuttora su App Store, che consentono di scambiarsi conversazioni veramente cifrate allo stato dell'arte. Telegram è, io lo definirei, abbastanza sicuro, nel senso che per ora non sono stati trovati problemi eclatanti. Quello che però è vero è che Telegram utilizza una crittografia fatta in casa e in questo ambito, come chi ci ascolta su TechMind avrà potuto aver modo di apprezzare, non è mai la scelta giusta, perché è sempre bene affidarsi a dei metodi di cifratura che siano stati ben vagliati dalla comunità della sicurezza, insomma, e evitare cose fatte in casa, complicate, che sono arzigogolate, difficili da capire, e poi facilmente ci sta l'errore. Molto meglio basarsi su protocolli affidabili, assodati, come appunto ha fatto WhatsApp con Signal. Telegram da questo punto di vista è un po' più casereccio, però io mi sentirei di dire che per parlarsi con gli amici è più che sufficiente, insomma, cioè, a meno che non siate sotto la lente dell'FBI, voglio dire, credo che le vostre conversazioni su Telegram siano sicure più che a sufficienza. E riguardo a WhatsApp e alla sua cifratura e anche iMessage, che in realtà è molto buono, con l'unico problemino, se vogliamo, che però in realtà suppongo condivida con WhatsApp, che è il fatto che Apple poi ha ad avere le chiavi dei mittenti e le chiavi di cifratura, insomma, potrebbe fare delle modifiche tali per cui i messaggi futuri dopo la loro azione siano leggibili da qualcuno, però insomma veramente siamo nell'iperuranio. Il difetto, o meglio il punto debole di tutti questi servizi è iCloud, e cioè il fatto che sia possibile effettuare un backup delle nostre conversazioni su iCloud, e come abbiamo discusso più volte anche con riferimento alla questione dell'iPhone di San Bernardino, i backup su iCloud ora come ora non sono criptati. Apple sta lavorando per renderli cifrati e probabilmente, immagino che con iOS 10 vedremo questa funzionalità, o se non sarà con quello, magari con la major release successiva. Però ecco, tenete presente che se ci tenete davvero ad avere delle conversazioni riservate, quindi decidete di usare Signal oppure WhatsApp, andate a disabilitare ogni forma di backup su iCloud di queste applicazioni. Non c'è bisogno di farlo per tutto il telefono, ma almeno per queste applicazioni.
Stavo per dire una cosa che mi è sfuggita seguendo il tuo ultimo ragionamento, che quindi niente, tralascerò. Quindi ok, perfetto.
Passiamo oltre, è stata una domanda molto lunga da trattare.
Però interessante, è una cosa che mi... Comunque è una domanda che spesso mi è stata fatta. Quelle cose che si fa poi fatica a difendere e si diventa poco credibili. Cioè, se è una domanda del genere non sei pronto a rispondere, vuol dire che allora stai ripetendo come un po' un pecorone ciò che hai sentito dire da altri. E non è mai una cosa bella.
Comunque, il messaggio ovunque, secondo me, è molto semplice comunque come motivazione e credo comprensibile da tutti, anche se rimane il problema di fondo che la maggior parte della gente non sente questa necessità, o perché non usa altro che il telefono, e allora, cioè, possiamo averla anche sul frigo ma non ci interessa, oppure perché non si è mai posto il problema e dà per scontato che la comunicazione debba necessariamente passare per lo smartphone, anche se magari ho le mani sulla tastiera del portatile.
K. Giulio, domanda, più che domanda, segnalazione. Diciamo, dice, nella puntata 252, quindi un pelino indietro il ragazzo, bacchettato, si è autobacchettato anche da solo, dice che io ho fatto riferimento al fatto che non esistono applicazioni native per Facebook Messenger su OS X, e lui dice in realtà sì che ce ne sono, però sono web view, e quindi dico, e allora non sono applicazioni native. Vabbè, a parte questo, lui usa Chat for Mac e voleva consigliarla a tutti noi. Dice che lui si trova benissimo. L'unico piccolo problema lo si ha con dei video condivisi tramite l'applicazione di iOS, che quindi, diciamo, scompaiono, non si vedono proprio. Però dice che è molto comoda da avere ed è gratuita. Quindi se utilizzate tanto Facebook Messenger potete scaricare Chat for Mac, trovate il link nelle note della puntata. Altrimenti io resto fedele a Franz, che ha, oltre a WhatsApp e Telegram, anche il supporto per Facebook Messenger.
Sì, un'app universale, Franz, è veramente una buona idea, visto che poi effettivamente sono tutte web app, web view, raggrupparle nello stesso contenitore è una buona idea. Per inciso, Telegram è disponibile anche come web app, per cui Franz ha potuto implementarla, anche se volessero fare un passettino in più, potrebbero usare le API stesse di Telegram per implementare un client nativo affiancato alle web view nella stessa finestra, però mi sembra fin overkill, ecco, come attività. Una ultima domanda, che anche questa non è una domanda ma una segnalazione, ce la manda Andrea e riguarda un possibile sistema per aggirare il fatto che tutti gli operatori italiani ormai hanno pensato bene di rendere a pagamento i messaggi che ci informano chi è che ci ha chiamato quando non eravamo raggiungibili. E appunto ci segnala questa applicazione che si chiama Phone Funky, che dice in realtà è una web view fatta principalmente di pubblicità, ma può essere interessante perché è possibile registrarsi al servizio e ci viene indicato un numero di telefono verso il quale abilitare l'inoltro quando il nostro telefono non è raggiungibile. Questo numero di telefono poi, visto che sarà associato in qualche maniera con il nostro account, non l'ho provata, per cui vi rimando direttamente sull'App Store con il link che troverete nelle note della puntata, vi manderà poi una mail con il numero del mittente, di modo che riuscirete a sapere chi vi ha chiamato senza farvi derubare dal vostro operatore. L'altra cosa però da tenere presente è che stiamo comunque dando accesso alle nostre telefonate a un terzo, per cui se i signori di Phone Funky decidessero, non avevo neanche detto il nome Phone dell'applicazione, decidessero che tutto sommato non è che vogliono proprio mandarci il numero di chi ci ha chiamato, ma rispondere e spacciarsi per noi, beh, potrebbero farlo. Non credo, però insomma da tenere presente se ci vale la pena di risparmiare quei 2 euro a non so quando che costa il servizio, oppure se siamo disposti appunto a correre il rischio e ottenere gratuitamente questa funzionalità.
Non so se hai notato che in Wunderlist il link diretto all'applicazione è stato modificato, perché si dice sì, con un 8 chiusa parentesi che si è trasformato nell'emoticon con gli occhiali, tipo quello di sono figo.
Adesso voglio provare se funziona il link con
l'emoji. No, non ci voglio credere, non penso.
E invece sì.
Funziona?
sì, funziona.
Pazzesco. Vabbè. Il prossimo argomento è segnato come iPad Pro emoticon con gli occhi che guardano al cielo.
Che è bellissima l'emoji.
Che è fantastica, sì, è una delle migliori. Quella è quella con la faccina triste, con la bocca a U praticamente, a U rovesciata. Sono faccine che adoro.
Ah sì, anche.
Perché iPad Pro volevo parlarvi un attimino, perché ho deciso di, diciamo, fare l'upgrade dopo praticamente 2 anni che convivevo con il mio iPad mini, che come sapete si era rotto. Ho usato per un po' l'iPad Air di prima generazione di mio papà e ho deciso di fare l'upgrade perché l'iPad Pro da 9.7 pollici è un prodotto che mi ha attirato tantissimo. Me la sono un po' fatta su, come che dite voi in Veneti? Me la sono fatta su che non aggiorneranno il mini, così.
No, non diciamo niente del genere, ma cioè,
per dire un po',
sforzo.
Mi sono messo il cuore in pace.
Cosa che, me la sono messa via?
Me la sono messa via, ok? Non so se è una cosa che dite voi veneti o una cosa che io
credo sia l'Italia,
so.
Circa dall'Italia sud,
capito? Ma l'hanno già modificata l'Italia e il Veneto? Non mi ricordo.
Ah, no, non lo so, è da vedere.
Quindi, diciamo, me la sono messa via, che l'iPad mini probabilmente comunque sarà in una direzione dove riceverà sempre meno attenzioni, e quindi io ho deciso di prendere l'iPad Pro. E alcune cose, parto sempre con le cose simpatiche, cioè sono andato a Rozzano, dopo aver verificato sul sito sull'Apple Store che non c'era la possibilità di ritirare l'iPad a Rozzano né a Carugate, che sono gli store vicini a me, ho deciso di prendere il telefono, chiamare Fiordaliso, e mi hanno detto che avevano tutti i modelli, quindi una cosa strana, penso voluta, però mi sono presentato nell'Apple Store, mi ha servito una commessa, penso russa, e mi fa: ah, iPad Pro, vuoi vederlo? No, grazie, so già tutto, volevo soltanto acquistarlo. Ma hai visto che c'è la nuova fotocamera? Sì, però cioè, so già tutto, sono ben informato. No, ma i colori ci sono... No, lo so.
Ci sono tutti.
Fa ma il Truton Display l'hai visto? Sì, sì, la sola tecnologia. No, no, vieni, te lo devo far vedere. Faccio, vabbè, andiamo a vedere questo Truton Display. Ed era fissata, voleva farlo vedere, e per farlo vedere il modo migliore è proprio quello di avere affiancato un iPad Pro da 12, da 13, uno da 9, 7, e far vedere sulla pagina, una pagina a caso web, apple.it, far vedere come il bilanciamento del bianco cambia e effettivamente sembra più quasi naturale il bianco col Truton Display rispetto a quello del Pro da 13, quindi sembra un bianco un po' esasperato, però ci tenevano proprio a farmi vedere il Truton Display. Nel frattempo un commesso in borghese ci ha fatto una foto, non ho capito se perché eravamo i primi acquirenti di iPad Pro, però questa foto non so se verrà mai pubblicata da qualche parte. Ho scoperto tra l'altro poi che un altro mio amico, essendo stato il primo ad aver acquistato un iPhone 6S, ma penso intendesse un iPad, in un altro Apple Store, anche lui è stato fotografato. Quindi non ho capito se è partita una moda strana o se mi sono perso qualcosa, però...
Fede.
Parliamo di me.
Vai su apple.com.
Vado su apple.com. Sì.
Basinga.
Cosa?
No, niente, pensavo che credessi che c'era la tua foto.
Ah sì sì, di fianco all'iPad io e la
polacca, niente, russa. Non c'è, sei caduto neanche vagamente, delusione no. Totale.
No, ok. E quindi niente, questo Truton Display è una cosa che tengono molto a far vedere perché sembra quasi venga spacciata come la vera novità dell'iPad Pro. Al di là di questo, primo impatto, il livello di ingegneria del prodotto è impressionante, cioè sembra di avere in mano qualcosa di super solido, definito, non c'è una minima parte che si muove leggermente, è molto secco, è l'iPad più solido che abbia mai tenuto in mano e mi ha colpito tantissimo.
Confermaci poi il fatto che non traballa la telecamera posteriore.
Allora, quella è una cosa che mi ha fatto paura inizialmente, ho detto cavolo, in effetti c'è la fotocamera che sporge, non me ne frega niente, se fosse per me potrebbero anche non metterla, però è una cosa che non noto, primo perché io l'iPad lo lascio sempre a faccia in giù, perché con la smart cover lo appoggio in modo che il logo di Apple diciamo stia verso l'alto, se lo appoggio su un tavolo con la fotocamera per terra non traballa, cioè non puoi accorgerti che traballa, perché comunque la leva è veramente piccolissima e quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. Spero non ce ne siano dal punto di vista del vetro della fotocamera, quindi che non si danneggi, e comunque non traballa neanche un po'. Quindi veramente fantastico il prodotto, cioè anche i pulsanti che sono stati modificati leggermente. È una sensazione veramente di un prodotto di altissimissimissima qualità. Non costa poco.
Che modello hai scelto?
Allora, diciamo che è un comodato d'uso, nel senso che è una cosa che ha preso mio papà e che temporaneamente mi ha concesso. Non, poi si vedrà fino a quanto durerà questa concessione, però l'ho voluto prendere il 128 Wi-Fi. E io tuttora tengo praticamente il mio mini retina in funzione di hotspot. Avevo fatto una promozione con la Vodafone dove ho 5 giga al mese a 10 euro e praticamente sulla mia scrivania funziona come hotspot, e si vedrà se questa è una scelta corretta o no, non ne sono sicurissimo. Secondo me vale la pena sempre mettere il modulo dati su un iPad. Comunque, un'altra cosa che voglio segnalare a tutti i possibili futuri acquirenti di iPad Pro è che la cover degli iPad Air non è compatibile col nuovo iPad Pro. È strana come cosa, perché la forma delle due cover è esattamente identica. Secondo me sono stati spostati i magneti. E quindi quando si va a posizionare la cover dell'iPad Air sul nuovo iPad Pro, c'è qualche cosa che non combacia perfettamente e quindi non è praticamente possibile utilizzare la cover. Non si chiude, non resta chiusa. La nuova cover invece, che è proprio una cover per iPad Pro, è leggermente più larga dell'iPad Pro, quindi sporge un pochettino, che è una cosa che a me infastidisce tantissimo, ma è a quanto pare voluta. Ed è un po' un peccato. Il Touch ID... Io non sono poi andato a verificare se è di prima o seconda generazione, però a primo impatto sembra tantissimo identico a quello dell'iPhone 6, quindi un Touch ID di prima generazione. Non so se Luca tu puoi confermarmi.
Sono quasi certo di sì.
Ok. E l'ultima cosa che mi è piaciuta tantissimo e secondo me è una scelta vincente, quella di mettere le quattro casse, i quattro spigoli, diciamo, dell'iPad, perché spesso io tendo a utilizzarlo a letto l'iPad e purtroppo a seconda che ci si giri su un lato o sull'altro, quindi su un fianco sinistro o destro, le casse possono essere o libere, rivolte verso l'alto, o diciamo a contatto col materasso, quindi è necessario sbloccare l'iPad, ruotare lo schermo e diciamo a riposizionarlo contro il materasso. Io non so se si è capito come lo utilizzo, però di lato e l'iPad praticamente appoggiato per il lato corto sul materasso. Avere le quattro casse vuol dire non avere più questi problemi, non avere più il problema che a volte mentre si gioca si appoggia la mano sulla cassa e quindi non esce più l'audio. E è un'esperienza che secondo me non è che si senta poi così meglio, nel senso che si ha questa sensazione stereo, perché alla fine quando si va a vedere secondo me un film o un video si mettono un paio di cuffie e quindi l'utilità delle casse un po' va a scemare. Però avere queste quattro casse risolve un problema che secondo me prima c'era sull'iPad, quindi un altro piccolo accorgimento che migliora ulteriormente il prodotto. Sto giochicchiando un po' con la penna, però su questo magari ne potremo parlare nelle prossime puntate, non voglio monopolizzare la puntata 2 alla ottava. Luca, tu hai domande, curiosità? No.
Ma guarda, non vere domande, ma delle osservazioni sul prodotto, nel senso che ho dato un'occhiata rapida sull'Apple Store, probabilmente non sto scoprendo nulla, ma ho notato che è raddoppiato il costo per gli upgrade di memoria, perché sia per passare da 32 a 128 che da 128 a 256 sono necessari 180 euro al colpo, che mi sembra tanto, veramente tanto, perché è come se avessero saltato il taglio da 64, cosa che effettivamente hanno fatto, e poi però lo fanno di nuovo tra 128 e 256, perché non c'è nessun modello da 192, un taglio che non avrebbe neanche senso. Anche 256 secondo me è discutibile l'utilità in realtà oggi come oggi. 64 secondo me rimaneva un taglio molto ragionevole e
sì,
la sua assenza
era ottimo.
Cioè è sbagliato, per quanto sì, cioè si capisce il motivo, è un po' la stessa cosa che hanno fatto dall'iPhone 6, cioè 16 giga alla base, qua sono 32, e poi si salta subito a 64 saltando un gradino. Stessa cosa hanno fatto qui, semplicemente partendo da un po' più in su. Quindi un dispositivo che è diventato veramente tanto più caro a fronte di non rivoluzioni, secondo me, perché ok, hanno messo il supporto per l'Apple Pencil e va bene, e poi sì, c'è tutta una serie di miglioramenti che però secondo me non giustificano un incremento di prezzo del genere. Voglio dire, la base per l'iPad mi pare che fosse sempre stata attorno ai 500 euro, adesso siamo molto più vicini a 700 che a 500, per cui un grosso
un
aumento
po' una
di prezzo
cosa di
già qui.
Penso.
Sì, no, sicuramente.
Ci sarà mai un iPad Air 4? 3, no, siamo a 2 adesso, vero? Sì.
Ma non lo so, potrebbe avere senso, non lo so, stiamo a vedere.
Cosa fai?
Ma...
cioè, lo fai una via di mezzo, non gli metti la penna, lo fai uguale senza penna, lo fai uguale senza penna e senza fotocamera. Cioè, secondo me non ha assolutamente senso. Questa è l'evoluzione naturale dell'iPad Air, l'hanno chiamata iPad Pro, perché altrimenti avrebbero fatto una figuraccia con l'iPad Pro da 13 pollici, punto.
Sì, però secondo me, cioè, un aumento di prezzo per un prodotto che, cioè, secondo me è molto più un iPad Air, a parte il fatto che non mi è mai stata chiara il perché il Pro 13 pollici originale si sia meritato l'appellativo di Pro, ma ancor meno lo capisco per questo modello, che vedo come una naturale evoluzione, come dici tu, dei precedenti iPad Air, e che però si è visto aumentare il prezzo di praticamente 200 euro, mi pare sì, veramente sì. Tanto.
Se
non altro hanno scelto di offrire l'opzione cellular su tutti i tagli di memoria, mentre invece il 32 giga per il 13 pollici non è nemmeno disponibile in configurazione LTE. L'altra cosa è che mi rendo conto che il mio utilizzo dell'iPad è completamente cambiato da quando ho finito l'università, nel senso che ora come ora non lo riprenderei LTE, ma solamente Wi-Fi. Ho addirittura lasciato scadere la mia SIM che appunto avevo nell'iPad, per cui adesso è a tutti gli effetti un modello Wi-Fi col GPS. L'ho lasciata scadere anche per ripicca a quegli infami della team che mi hanno rubato 17 euro per acquisti fatti dal mio iPad mentre io dormivo, quindi lui li ha fatti in automatico per presunti servizi di Microsoft, che mi sembra
ma come faceva a farli da solo mica il Pro?
È vero, se fosse stato l'iPad Pro effettivamente me lo sarei spiegato. Comunque, sì. Morale della favola, non ho più un servizio di connettività dati sul mio iPad, anche perché lo uso in casa e basta. Per
e
cui...
con cosa lo usiamo questo iPad? Con uno strumento che è rivoluzionario, Luca. Sì. Me l'avevi consigliato?
Ne avevo anche recensito su Saggiamente.
Ero un po' scettico, ho detto non lo so, lo prendo, non lo prendo, lo provo. Mamma mia.
Hai fatto la follia? Mai...
Ho fatto, follia, diciamo, ho fatto il grande passo. Sì, stavo quasi gigantificando un acquisto su Amazon di 25 euro che è riferito all'iClever Stand per iPad. Che cos'è questo iClever Stand? È un braccio flessibile che può essere agganciato tramite una morsa alla scrivania, al comodino, alla sorella... No, scherzo, alla sorella no. Però, diciamo, a una superficie e tramite il braccio mobile andare a posizionare... Alla fine di questo braccio mobile è possibile andare a incastrare uno schermo. Quindi un iPad mini, un iPad Pro da 9.7 pollici, quello da 13 no, mi spiace. E che cosa ci faccio con questo bello strumento? L'ho agganciato sul mio comodino e la sera, o comunque quando voglio vedermi qualcosa sull'iPad, invece di o farmi venire i crampi alle mani per tenerlo sollevato, o stare di lato e farmelo cadere ogni tanto in faccia, o comunque essere molto più propenso ad addormentarmi, non chiedetemi perché, utilizzo questo stand proprio per tenere l'iPad sospeso sopra la mia testa in modo che possa vedermi tranquillamente il film, la serie TV, il video su YouTube in tutta comodità. È una cosa che ho sempre sognato di avere, di poter utilizzare e ho sempre rimandato l'acquisto di questo dispositivo. Me ne sono pentito. Avrei dovuto acquistarlo, penso, un anno fa. È fantastico, è comodissimo, funziona bene, non ha pecche se non una singola, e cioè il fatto che una volta agganciato sarebbe meglio evitare di continuare a togliere e rimettere la morsa, e soprattutto perché bisogna utilizzare questi dei gommini che sono all'interno della confezione e quindi converrebbe tenerli fissi, sono hanno una parte adesiva e andrebbe fissata, diciamo, dove va poi a stringere la morsa dello stand. E quindi questa è una piccolissima pecca, ma si può tranquillamente ovviare. E l'altra cosa è che la regolazione delle morse, invece quelle che si vanno ad agganciare all'iPad, sono particolari, funzionano bene, ma esiste una particolarissima condizione in cui l'iPad non riesce a stare al loro interno. Non so se è capitato anche te, Luca, ma se lo metti esattamente a 90 gradi, cioè perpendicolare rispetto al terreno, io non riesco a fissare l'iPad Air in modo che non scivoli. Se invece inclino anche solo leggermente poi questa, diciamo, l'iPad, quindi lo inclino con lo schermo verso il basso, verso l'alto, non c'è modo per farlo cadere o per toglierlo.
Onestamente non ho notato questo problema, l'ho sempre fissato in maniera molto solida, ecco.
Sì, è una condizione comunque, cioè non si tiene quasi mai a 90 gradi, non avrebbe più di tanto senso tenerlo così, però oltre a questo utilizzo quindi a letto, lo si può utilizzare anche nel caso in cui vi servisse per tenerlo sospeso affiancato al fianco di un monitor e utilizzare l'iPad come monitor esterno. È una cosa abbastanza rara e particolare, anche se penso sia il primo diciamo, scopo di questo stand, quello di utilizzare l'iPad come secondo schermo, però io lo trovo fenomenale per poter vedere i video a letto. iClever su Amazon 25 euro, andate a colpo sicuro.
Decisamente sì, è un ottimo prodotto. Ne ho anche un altro che ha preso mio fratello di un'altra marca che era in offerta e non è altrettanto buono secondo me, soprattutto il meccanismo di aggancio su dell'iPad non è così valido. È veramente molto molto comodo se guardate filmati a letto, insomma se vi guardate un film è sicuramente più comodo che doversi inventare qualche altro posizionamento. Unica nota che devo fare è che questo stand è dotato di una morsa per agganciarsi ad esempio a una scrivania proprio per l'utilizzo come stand, insomma a una tavola di un certo spessore che sia orizzontale. Se questa fosse verticale, la testa del letto nel mio caso, non funziona, nel senso che lo attaccate ma poi il braccio flessibile, che è di quelli tipo lampada che mantiene la posizione dove lo mettete, crolla, non riesce a tenerlo perché si vede che è proprio una posizione in cui non lavora bene. In tal caso io mi sono costruito un piccolo adattatore di legno che mi consente di infilzare l'adattatore sulla testa del letto e ricavarne una mensolina orizzontale dove appunto attaccare la morsa, quindi con 10 minuti di lavoro e un po' di legno di recupero ho risolto il problema.
Non so come fanno i letti in Veneto, ma li fanno sbagliati.
In realtà è in Friuli che li fanno così, però li ho visti uguali anche altrove, ecco, per cui non credo sia colpa loro.
Narrami del prossimo argomento.
Sì, era stato un argomento che ho trovato, mi è venuto in mente prima mentre tornavo a casa e riflettendo insomma su quello che avevo vissuto giusto oggi, cioè il fatto che la gente è estremamente diffidente nei confronti degli aggiornamenti. O diffidente o menefreghista, nel senso che la domanda classica che mi viene fatta è: oh, ho visto che c'è un aggiornamento alla cosa X, devo farlo? E dico, certo, ma perché? Cioè, è anche una domanda a cui è difficile rispondere, perché la mia risposta è spesso perché sì. Però si può anche espandere un po' sull'argomento, cioè io spiego che vengono corretti dei problemi, vengono introdotte magari nuove funzionalità, migliorate le prestazioni, cioè non necessariamente cose che vedi a colpo d'occhio, cioè non è sempre come passare da iOS 6 a iOS 7, però è un continuo migliorarsi delle applicazioni, per cui a me pare così scontato aggiornare, cercare di avere l'ultima versione disponibile, mentre invece trovo che ci sia un forte scetticismo da parte della gente. E se a volte è giustificato, tipo iOS 9.3 aveva avuto un problemino relativo al fatto che alcuni dispositivi più datati non si attivavano, tipo cose da poco, oppure non funzionavano più i link del Safari, però è una cosa veramente rara che succedano problemi di questo genere e soprattutto poi è compensata dal fatto che avvengono tante altre migliorie, per cui magari non fare come me che nel momento in cui vedo che c'è un firmware disponibile procedo immediatamente all'aggiornamento, ma magari nel giro di un paio di giorni, quando si ha un po' di tempo, magari una settimana dopo, far aggiornare l'iPhone, il Mac o il PC con Windows, anzi, perché forse il discorso vale ancora di più lì, a me sembra doveroso.
Io è una cosa che diciamo vivo un po' come te, cioè spesso capita l'amico che chiede dell'aggiornamento e la cosa migliore è prendere il telefono e attivare gli aggiornamenti automatici.
Ma per iOS è un po' più complicato di così.
Per iOS è una cosa un pochettino complicata, soprattutto per quel discorso un po' che dicevi anche tu, cioè la paura che si rallenti il dispositivo dopo che si aggiorna. Wow. E io sono abbastanza sicuro che i miei cugini abbiano ancora l'iPhone con iOS 3. No, è vero, però questa è una cosa che tutto sommato in parte è vera. Cioè, è innegabile che comunque quando un sistema operativo si aggiorna introduce qualcosa che comporta dei leggeri rallentamenti.
Ma quello senz'altro, però eventualmente da una major release all'altra, di certo non da iOS 9.2.1 a iOS 9.3.
Però poi se basta una volta che iOS 9.3 introduce qualcosa di buggato, qualche problema, che poi non diventa più le major release ma diventa ogni singolo aggiornamento, cioè del tipo a me adesso funziona, io non l'aggiorno più, quindi quello è un po' un problemino. Però non puoi obbligare la gente ad aggiornare. E, per esempio, mia mamma, quando aveva il problema di cui parlavamo la scorsa puntata, quello dell'impossibilità di aprire link, ok che non era un problema direttamente legato ad iOS, però lei, cioè, avrebbe assolutamente avrebbe voluto primo fare il downgrade e due mi sono beccato gli insulti perché ha aggiornato il telefono, io non l'aggiorno più, funzionava bene, adesso non funziona. E adesso sono sicuro che ogni volta che c'è un aggiornamento, al primo crash di sistema, primo piccolo problema, si punterà il dito contro all'ultimo aggiornamento. Però, diciamo, i pesi sulla bilancia vanno un attimo visti e diciamo che l'evoluzione va seguita, secondo me. E compito naturalmente però di sviluppatori e Apple rilasciare aggiornamenti che funzionino e non penalizzino gli utenti.
A proposito di evoluzione, Apple questa settimana ha rilasciato il Safari Technology Preview. Sarebbe a dire Safari con l'icona viola, sarebbe a dire una piccola anteprima che promettono sarà aggiornata ogni 2 settimane tramite il Mac App Store, ma va installata fuori dal Mac App Store, quindi un po' anomala come cosa, che consentirà di vedere le tecnologie che sono in fase di sviluppo per essere implementate in Safari, per poter sviluppare applicazioni web avanzate con le tecnologie che magari saranno disponibili con macOS, perché sembra che magari verrà rinominato così, 10.12, che presumibilmente vedremo alla WWDC. Insomma, un piccolo impegno di Apple per cercare di contrastare quella brutta nomea che si era conquistata, che era culminata con quell'articolo Safari is the new IE, quindi Safari è il nuovo Internet Explorer, il browser che latita, che rimane indietro sull'implementazione delle nuove funzionalità. Quindi sono molto contento di vedere questo salto in avanti di Apple, che al contempo è arrivato poco dopo un altro articolo che avevo trovato molto interessante e che adesso devo recuperare per mettere nelle note della puntata, di uno sviluppatore web, anche questo, che invece sosteneva l'esatto contrario, che Chrome è riuscito a farsi amare per l'efficacia dei suoi strumenti per gli sviluppatori, ma viceversa supporta tutta una serie di tecnologie avanzatissime, tante ancora nemmeno diventate degli standard completi, solamente perché deve farsi perdonare il fatto che è lento, per cui deve inventarsi stratagemmi sempre nuovi per migliorare la funzionalità e la velocità delle pagine, mentre invece Safari si limita a ottimizzare quello che già ha e poi più avanti, più con calma, implementare nuove funzionalità per garantire delle buone prestazioni. Quindi adesso vi recupererò i link e vi consiglio di darvi una letta, troverete tutto nelle note di questa puntata.
Che bravo questo dottor Zorzi. Vogliamo concludere, tirare avanti?
Sì, volevo concludere con un piccolo tip, un suggerimento per una cosa che mi è capitata di dover fare. Cioè, io ho delle vault condivise, delle cassaforti condivise su 1Password, una con la mia famiglia per intero e una specificamente con mio fratello. E a volte capita che magari lui inserisca qualcosa e io devo recuperarlo dal mio 1Password o viceversa. E abbiamo la condivisione impostata tramite Dropbox, che quindi sincronizza pressoché subito eventuali cambiamenti. Il fatto è che a volte non mi apparivano in 1Password, perlomeno non subito, e non riuscivo a capire quale fosse la logica. Allora ho scritto all'account su Twitter di supporto di 1Password e credo entro 3 minuti mi hanno dato la risposta. Cioè, è possibile forzare la sincronizzazione anche su Mac, mentre io pensavo fosse unicamente possibile su iOS, dove nelle opzioni sotto la voce sincronizzazione c'è proprio sincronizza ora, molto chiaro. Su Mac non c'era nessun pulsante del genere. Beh, è sufficiente bloccare la cassaforte e quindi richiedere di nuovo l'immissione della password. rimetterla, sbloccare quindi di nuovo la cassaforte e a quel punto di 1Password andrà a rivedere, a ridecifrare tutti i dati che Dropbox gli ha cambiato sotto il naso. In questo modo anche gli elementi appena caricati da un altro computer o da un altro dispositivo saranno disponibili per l'utilizzo. Quindi una cosa molto semplice, ma che su iOS lo era effettivamente, mentre su Mac era decisamente più nascosta e non mi sarebbe mai venuto in mente di cercarla lì.
Questo non lo sapevo assolutamente.
Sì, non è certo dove uno se lo aspetta, soprattutto forte dell'esperienza di iOS, dove basta cliccare su sincronizza ora.
Pazzesco, sto andando a guardare esattamente ora.
Siamo giunti in conclusione di questa 256esima puntata di The Apple e è arrivato il momento che tutti temono, e cioè il momento in cui ricordiamo tutti i modi che avete per supportarci nelle nostre chiacchierate settimanali. Potete andare su Amazon, ma non in una maniera qualunque, cliccando sui link sponsorizzati che trovate sul sito alla sezione supportaci o nelle note di ciascuna puntata. C'è un bel banner di Amazon, andate lì, comprate quello che dovete comprare e Amazon tirerà fuori qualche centesimo per supportare tutto Easy Podcast. Potete fare lo stesso sull'App Store, anche se Apple tira fuori molti meno centesimi di Amazon, oppure potete farlo direttamente voi e tirare fuori i centesimi utilizzando PayPal tramite sempre la sezione supportaci, dove ci sono tutte le informazioni del caso per andare a supportarci con una donazione singola oppure ricorrente. Fede, hai per caso sotto mano la lista di donazioni di questa settimana che io stupidamente non ho recuperato?
Non hai la shortcut con Alfred che ti fa aprire la pagina mentre fai finta di averla già aperta? Io sì.
Sì, le però donazioni... il Mac che è incartato, per cui okay. Ci mette un po'.
Allora, i donatori di questa settimana sono Massimo Pollastri, Alessandro Zucca, e li ringraziamo tantissimo, donatori ricorrenti da lunga data. Grazie mille. Poi, potete contattarci, mandarci una segnalazione, farci una domanda, consigliarci un'applicazione tramite l'indirizzo email info@easyapple.org. Potete contattarci su Twitter, dove un po' più raramente cerchiamo di rispondervi, ma leggiamo tutto, sappiate che noi leggiamo, poi ma diciamo, ma sto qua mi sta sulle balle, non gli rispondo neanche. E lo fate all'indirizzo easy_apple. Potete seguire poi, se volete, me e Luca con i nostri account privati, dove siamo un pochettino più liberi, e siamo LucaTNT ed Ftrava. E poi abbiamo un'ultima pagina, anche quella di Facebook, che trovate all'indirizzo, se vi ricordate l'altra volta e non ci siete cascati questa, è easypodcast.it/facebook. Anche per questa 2/8 puntata H256 è tutto. Un saluto da Federico.
Un saluto da Luca.
E noi ci sentiamo settimana prossima, di venerdì. Ho detto la settimana prossima.
Attenzione!
Di venerdì alle 17 con una nuova puntata di Easy Apple.